Grazie a te, Benedetto. Allora, l'idea era di cominciare con una prima lezione facendo un esempio di storia di un particolare concetto, quello della relatività del moto. E appunto ho scelto questo argomento particolare perché mi sembra che illustra particolarmente bene come la storia della scienza sia molto lontana dall'idea di quel progresso continuo che spesso è stata tramandata, insomma, cioè c'è tutt'altro che un accumulo crescente di conoscenze. Ci sono fasi di regresso che si alternano con progressi, con recuperi. La storia è molto più complessa, diciamo, di quanto appare, e anche per questo è interessante. E questo, tra l'altro, dimostra appunto che il progresso non è garantito per il futuro. Questo mi sembra una delle lezioni principali della storia della scienza. Allora io volevo cominciare con l'idea molto lontana da quella relatività del moto, cioè la concezione del moto che ha Aristotele. Aristotele ha una concezione che possiamo noi dire oggi dello spazio assoluto, anche se lui non parla mai di spazio, non esiste un termine greco corrispondente al nostro spazio nel linguaggio di Aristotele. Parla invece di luoghi, concetto di luogo, cioè topos in greco, è il concetto fondamentale. Cioè per lui esistono dei luoghi e i luoghi sono diversi l'uno dall'altro, hanno una diversa natura. In particolare c'è un particolare luogo che ha la proprietà di attirare tutti i corpi pesanti. E proprio perché ha attirato tutti i corpi pesanti intorno a sé, ha finito col diventare il centro della Terra, che è l'insieme di tutti i corpi pesanti in realtà. E quindi il moto è concepito come il trasferimento, lo spostamento di un corpo da un luogo a un altro luogo. Quindi è chiaro che si può dire che un corpo è in moto o è fermo in senso assoluto, non c'è bisogno di. Manca completamente il nostro concetto di sistema di
Sistema di
movimento. O
ho segnato
suggestioni di nuovi. È tutto bene, Benedetto?
non so nel senso forse qualcuno si è dimenticato di togliere il
Non
sonno
sapevo se era un eco delle mie parole oppure
sì,
qualcosa.
no
L'importante è che si
sì,
sente la
fin
cosa.
sì, si sente perfettamente
Benissimo.
direi che puoi andare avanti.
Benissimo. Ora, naturalmente, poiché per Aristotele la Terra era fissa, quelli che per lui sono luoghi assoluti erano luoghi fissi con la Terra rispetto alla Terra, e quindi si trattava di un concetto che aveva una corrispondenza, diciamo, con l'esperienza quotidiana. Ora, quando si comincia a sostenere che la Terra si muova, e questo accade già con i pitagorici, però le teorie pitagoriche sul moto della Terra sono abbastanza strane e confuse. Ecco, secondo me non sono state interpretate bene dai frammenti che ci sono rimasti. Anzi, sto facendo un lavoro in collaborazione con altre persone su questo, quindi per il momento non vorrei parlare delle teorie pitagoriche. Però, per esempio, Eraclide Pontico, certamente un contemporaneo di Platone, diciamo, aveva sostenuto il moto di rotazione diurna della Terra, cioè ha sostenuto che a noi sembra che le stelle ruotino intorno a un punto fisso, quello che oggi è la stella polare, compiendo un giro al giorno, ma in realtà questo potrebbe essere un moto apparente dovuto al fatto che era la Terra a ruotare. Ora, chi sostiene che la Terra si muova o di moto di rotazione o anche di rivoluzione, come sostenne poi Aristarco di Samo nel III secolo a.C., naturalmente deve prendere atto del fatto che noi non ce ne accorgiamo che la Terra si muove sotto i nostri piedi. Eppure il moto è velocissimo, diciamo, le latitudini delle città ellenistiche si tratta di più di 1.000 km all'ora. E quindi si può sostenere che la Terra si muove solo se si sostiene che il moto non è percepibile, non è osservabile, cioè ciò che osserviamo è solo il moto relativo tra l'osservatore e l'oggetto osservato, diciamo, mentre non possiamo mai sapere qual è il moto assoluto. Quindi, in qualche senso, l'idea di relatività del moto deve nascere necessariamente insieme all'idea di attribuire dei moti alla terra. Ora, la prima affermazione esplicita in questa direzione è una proposizione, o teorema, se volete, di Euclide, che nell'ottica di Euclide, non negli elementi, è precisamente la proposizione 51 dell'ottica. Ecco, la leggo in traduzione italiana. Se si muovono nella stessa direzione l'occhio e diversi corpi che si spostano con velocità diversa, quelli che si muovono con la stessa velocità dell'occhio sono giudicati fermi. Quelli più lenti appaiono muoversi all'indietro e quelli più veloci in avanti. Ecco, segue la dimostrazione. La dimostrazione è molto semplice, perché l'ottica di Euclide si basa su dei postulati che riconducono, diciamo, le sensazioni visive alle opses, quello che Euclide chiama le opses, cioè i raggi visuali, cioè, se volete, le direzioni dello sguardo, si possono chiamare. E quindi l'unico moto realmente osservabile è il moto della direzione dello sguardo di chi osserva, appunto la direzione dall'occhio di chi osserva al corpo che viene osservato. E quindi da questo discende immediatamente la proposizione. Ora c'è un punto che mi sembra molto importante, che può sfuggire, diciamo, oggi che siamo abituati al concetto di relatività del moto. Cioè, quando Euclide dice se si muovono l'occhio e diversi corpi, questo moto chiaramente è quello assoluto. Cioè, l'idea della relatività del moto è una conseguenza di questa proposizione, non è un presupposto. Cioè, nell'enunciato della proposizione si parla di moto nell'unico senso in cui se ne era parlato fino a quel momento, cioè di moto assoluto. Si pensa che un corpo o si muove o sta fermo. E quindi la conseguenza di questa proposizione di Euclide è che le osservazioni non permettono di stabilire chi si muove realmente. Cioè, se io vedo che un corpo si sposta verso destra, beh, questa osservazione è compatibile con l'ipotesi che io sia fermo e il corpo si sposti verso destra, ma anche con l'ipotesi che io mi sposti verso sinistra e il corpo sia fermo, oppure con l'ipotesi che ci stiamo spostando tutti e due verso destra, ma il corpo è più veloce, oppure che ci stiamo spostando tutti e due verso sinistra, ma il corpo è più lento. Quindi ho quattro possibilità, quattro ipotesi diverse che mi spiegano altrettanto bene l'osservazione. Nel linguaggio dell'epoca salvano i fenomeni altrettanto bene. E quindi quando questo capita, cioè che ipotesi diverse sono altrettanto compatibili con le osservazioni, beh, quello che bisogna fare è sospendere il giudizio e non scegliere tra le ipotesi. Cioè, le ipotesi vanno considerate equivalenti. Quindi quello che a noi sembra banalmente l'idea che bisogna scegliere il sistema di riferimento, che in realtà è un'idea che conseguente, che è una conseguenza logica, diciamo, di questa impostazione euclidea, e aveva all'epoca, come dire, un significato epistemologico molto più profondo. Cioè, in generale, accadeva che bisognasse sospendere il giudizio. E se io sospendo il giudizio, naturalmente, questo significa che posso equivalentemente scegliere qual è il corpo, chiamarlo fermo, qualunque corpo. E questo porta necessariamente, prima o poi, al concetto di sistema di riferimento. D'accordo? Però questo è l'esito di un processo complesso. E all'inizio questo è semplicemente un esempio del fenomeno più generale della necessità di sospendere il giudizio quando più ipotesi o più teorie sono ugualmente compatibili con i fenomeni osservati. Che, ora, la possibilità che ci siano più teorie compatibili con gli stessi fenomeni era stata affermata già da Epicuro, e poi sarà presente questa idea in varie fonti antiche. Ecco, quella di Euclide si può chiamare relatività ottica, nel senso che non ci si pone il problema di vedere con altri sistemi diversi dalla vista se il corpo si muove o no, come per esempio può capitare se è un moto accelerato oppure se non è rettilineo. Uno se ne accorge perché appaiono quelle che noi chiamiamo forze apparenti. Ora, chiaro che ci sia una connessione tra la proposizione 51 dell'ottica di Euclide che abbiamo appena letto e i problemi astronomici dell'epoca. Cioè la rotazione diurna della Terra era stata già proposta, dicevo prima, da Eraclide Pontico, ma anche da pitagorici come Iceta, e a maggior ragione diventa importante sostenere, diciamo, questo tipo di relatività ottica del moto per poter sostenere l'eliocentrismo di Aristarco di Samo. Ora, ci sono molte testimonianze anche di epoca tarda, di un'epoca imperiale romana, per esempio in Lucrezio, Virginio, Seneca, di questa idea della relatività del moto, anche se allora viene interpretata più che altro come un'illusione ottica, cioè c'è il moto vero e poi per esempio, un luogo comune è l'osservazione che se si sta in una nave che si muove, per esempio, lungo una costa, a chi sta sulla nave sembra di essere fermo e sembra che sia la costa che scorre, che si muove. Ecco, questa idea, cioè sia l'idea dei moti della Terra, sia l'idea della realtà del moto, vengono rapidamente meno quando c'è un crollo della scienza, crollo che appunto secondo me si può datare molto esattamente a metà del secondo secolo a.C., cioè quando i Romani conquistano tutto il Mediterraneo. In epoca imperiale c'è un tentativo di riprendere i metodi scientifici, ma è un tentativo che riesce solo in parte. Ecco, i maggiori esponenti della scienza imperiale, di epoca imperiale, sono nel secondo secolo d.C. e sono Galeno per quanto riguarda gli studi medici e Tolomeo per quelle che noi chiamiamo le scienze esatte, cioè in particolare per l'astronomia. E allora volevo leggere appunto questa idea di Euclide, cosa diventa nelle parole di Galeno e di Tolomeo.
Lucio, scusa, ti interrompo un secondo perché ho visto che tante persone si sono aggiunte dopo, per cui volevo ribadire il fatto che
Ah,
se
benissimo.
volete, sì, se volete potete scaricare dai file che si trovano nel team del corso, le slide che sono alla base della lezione che Lucio sta facendo. La slide che Lucio sta per leggere è la numero 6, per esempio. Scusami che ti ho interrotto,
No,
ma perché così.
benissimo, ti ringrazio.
Adesso così può seguire le slide.
Benissimo. Ora, Erofilo di Calcedonia, che è uno scienziato di grande importanza, che però credo che pochi conoscono, anche probabilmente tra gli studenti di dottorato, ed è poco conosciuto essenzialmente perché non ci sono rimaste opere. C'è una raccolta dei frammenti e delle testimonianze fatta da von Staden negli anni Ottanta del secolo scorso, però non credo che molti l'abbiano letto, ed è una persona fondamentale da vari punti di vista. È quello che inizia, diciamo, la dissezione anatomica del corpo umano e quindi inizia l'anatomia scientifica e contemporaneamente dà contributi essenziali a una nuova concezione della lingua. Cioè, siccome lui, dissezionando il corpo umano, scopre una serie di strutture anatomiche che nessuno aveva visto prima, beh, deve dare dei nomi a queste cose. E quindi inventa tutta una terminologia convenzionale. E il convenzionalismo linguistico nasce alla sua epoca, credo che lui ne abbia dato un contributo fondamentale. E quindi dà contributi importanti non solo, come dire, nel merito dell'anatomia e della medicina, ma anche e soprattutto dal punto di vista metodologico, in particolare appunto iniziando il metodo sperimentale e iniziando questo convenzionalismo linguistico. Ecco, Erofilo aveva scritto un'opera, tra le opere di cui conosciamo il titolo, nessuna ci è arrivata. E ce n'è una sola che si occupa di un organo specifico, di un solo organo, ed è dedicata all'occhio. Quindi è abbastanza chiaro che Erofilo, tra l'altro, quasi certamente è un contemporaneo di Euclide, e vivono tutti e due ad Alessandria, e lavorano presumibilmente nel museo, quindi probabilmente sono in contatto reciproco. Quindi Erofilo doveva conoscere quella proposizione di Euclide che abbiamo appena letto e doveva essere anche molto interessato, perché l'ottica di Euclide, come si capisce anche da quella proposizione, è qualcosa di molto diverso dall'ottica moderna. È sostanzialmente un'ottica fisiologica, cioè una teoria della visione, di come vediamo, non è una teoria della luce come oggetto fisico. E Erofilo certamente era molto interessato anche lui all'ottica fisiologica, perché aveva studiato l'occhio, e quello che ha dato il nome a molte delle, per esempio la retina l'aveva scoperta lui, l'aveva descritta, l'aveva chiamata aracnoide, cioè simile a una ragnatela. E quindi doveva conoscere anche la proiezione 51 e doveva aver capito appunto che se vediamo un corpo che si muove, non possiamo sapere se possiamo sapere solo il moto relativo tra il corpo e la persona che lo osserva, e non possiamo fare affermazioni sul moto assoluto. Ecco, di questa idea di Erofilo sulla relatività del moto, quello che sappiamo è questo che possiamo leggere in Galeno. E Galeno scrive: egli, Erofilo, dubiterà anche in un altro modo, facendo le seguenti distinzioni. Chi vede ha la sensazione di ciò che è visto, o essendo fermo di un oggetto fermo, o in moto di un oggetto fermo, o in moto di un oggetto moto, in moto, oppure fermo di un oggetto moto. Ecco, fermiamoci qua. Ora, è chiaro che Galeno non ci ha capito molto, perché è chiaro che ha aggiunto lui la prima di queste alternative, essendo fermo di un oggetto fermo. Cioè, se io avverto un movimento, può essere appunto che io sia fermo e il corpo si muova, il corpo osservato, oppure che io mi muovo e il corpo sia fermo, oppure che ci muoviamo tutti e due, ma non può essere che stiamo fermi tutti e due, perché in questo caso non vedrei il movimento. Ma Galeno, che non capisce, ha pensato che Erofilo si fosse dimenticato di uno dei casi possibili, e ce l'ha aggiunto, ha scritto anche essendo fermo di un oggetto fermo. Quindi questo è un caso che va eliminato. Dopodiché, cosa deve aver detto Erofilo? Erofilo deve aver detto quello che dicevo prima, cioè che siccome ci sono tutte queste possibilità, bisogna sospendere il giudizio e non si può sapere quale di queste possibilità è vera. Ed ecco quello che capisce Galeno. Galeno scrive: mostrando poi che non è convincente spiegare la percezione secondo nessuna delle affermazioni precedenti, cioè non posso sapere se sono io fermo e l'oggetto in moto o viceversa, o se ci muoviamo tutti e due, egli nega la nostra possibilità di vedere in alcun modo. Cioè, secondo Galeno, poiché Erofilo diceva: non posso dire che io vedo da fermo un oggetto in moto, né posso dire che io in moto vedo un oggetto fermo, né che io in moto vedo un oggetto in moto, allora significa che secondo Galeno io non vedo, cioè nessuno poteva vedere. Ecco, questo mi sembra un'enormità che spiega abbastanza chiaramente il crollo culturale che c'era stato tra l'epoca di Erofilo e l'epoca di Galeno. Mi impressiono ogni volta che rileggo questa frase. Ora, tenete presente che Galeno è considerato uno dei massimi intellettuali della sua epoca, e gli studiosi di storia della medicina lo considerano il più grande medico dell'antichità. E la superiorità di Erofilo su Galeno, diciamo, fa molta fatica ad essere apprezzata. E fa molta fatica, ovviamente, per un motivo chiaro, che non abbiamo nessuna opera di Erofilo, abbiamo moltissime opere di Galeno, quindi ci sono molti che hanno passato la vita a studiare le opere di Galeno, dopodiché sono recalcitranti a pensare che tutto quello che hanno studiato non valeva niente rispetto a opere che si sono perdute e che loro non potranno mai leggere. Insomma, questo mi sembra che sia il punto. Naturalmente, se ci sono delle domande, se qualcuno mi vuole interrompere, a me fa piacere. Ecco, allora volevo leggere un passo adesso dell'Almagesto di Tolomeo che sta allo stesso livello più o meno di quello che abbiamo letto di Galeno, cioè anche Tolomeo sa di questa idea, della possibile idea di una relatività del moto, probabilmente ha letto anche la produzione di Euclide, ed ecco quello che scrive nell'Almagesto. Dice: vi sono però alcuni che pensano che nulla potrebbe neppure contraddire chi sostenesse che il cielo fosse immobile e la terra ruotasse intorno al proprio asse, da occidente a oriente, compiendo un giro al giorno, o anche che ruotassero entrambi intorno allo stesso asse, superandosi l'un l'altro nella giusta misura. Cioè qua c'è l'idea che anche la velocità, se volete, l'unica velocità osservabile è quella relativa tra l'osservatore e l'oggetto osservato. Quindi le osservazioni che si fanno vedendo ruotare le stelle, diciamo, nella notte, ci danno informazioni solo sul moto relativo tra il cielo e la terra. Questa idea di superarsi l'un l'altro in una giusta misura significa proprio la velocità relativa, è un modo per parlare di velocità relativa. Quindi lui riconosce che questa affermazione, che doveva essere nei testi ellenistici di astronomia che poteva leggere, che le osservazioni danno informazioni solo sul moto relativo. E però continua dicendo: sfugge a costoro che, anche se per quanto riguarda le osservazioni astronomiche nulla impedirebbe che le cose siano così, in base a ciò che accade da noi e nell'aria, cioè sulla Terra e nell'aria, si può vedere che tale opinione è ridicola. Ecco, questa mi sembra un'affermazione importante da vari punti di vista. Innanzitutto il fatto che lui riconosca che dal punto di vista delle osservazioni astronomiche nulla impedisce questa idea del moto relativo, significa che nei trattati astronomici ellenistici che ha a disposizione nessuno aveva contraddetto questa affermazione. E invece lui la contraddice sulla base di osservazioni terrene, diciamo, osservazioni di filosofia naturale che trae da Aristotele. Infatti Aristotele è citato all'inizio dell'Almagesto. Aristotele naturalmente era vissuto prima di Euclide, prima di tutto lo sviluppo della scienza ellenistica. Quindi Tolomeo, come tutti sanno, torna alla concezione della Terra fissa che era di Aristotele e porta degli argomenti che credo siano abbastanza noti, perché sono anche gli argomenti che erano ancora portati dagli aristotelici e dai tolemaici all'epoca di Galileo contro l'eocentrismo. Cioè dice: se la Terra si muovesse, anche se lui ha in mente soprattutto il modo di rotazione più che quello di rivoluzione, gli uccelli, le nuvole e tutto quello che non è saldamente fissato alla Terra dovrebbe fuggire rapidamente verso Occidente, perché è la Terra che si sposta verso Oriente, quindi un uccello non potrebbe rimanere nello stesso posto. Ora, quello che spesso non viene ricordato è che questi argomenti di Tolomeo non sono originali di Tolomeo, ma sono tratti da Aristotele. Quindi, siccome Aristotele sapeva dell'ipotesi di moti della Terra, perché sapeva di... non cita nessuno, probabilmente aveva in mente Eraclide Pontico o anche qualche pitagorico. E quindi queste obiezioni, che usualmente oggi vengono considerate tolemaiche, erano già di Aristotele, quindi erano ben note ad Aristarco di Samos e ad Eraclide Pontico, che certamente avevano dovuto rispondere a queste obiezioni. Ecco, come aveva risposto Aristarco a queste obiezioni aristoteliche? E questo non lo sappiamo, sarebbe molto interessante saperlo. Ora, c'è un accenno nello stesso Almagesto su come avevano risposto coloro che sostenevano i moti della Terra, ed è una risposta abbastanza debole, cioè che l'aria e i corpi contenuti nell'aria partecipano in qualche modo allo stesso moto della Terra, perché partecipano alla stessa natura della Terra. Però questa, diciamo, è la versione di Tolomeo dell'abiezione. Si può sospettare che sia più debole rispetto a quello che avevano sostenuto gli eliocentrici, o comunque quelli che pensavano a moti della Terra. Ecco, questa idea, diciamo, che le osservazioni possono dare informazioni solo sul moto relativo, non a caso torna in epoca moderna, quando insieme all'idea dei moti della Terra, così come era nata nell'antichità insieme con l'idea dei moti della Terra. E allora volevo leggere un passo di Copernico a questo proposito, Copernico scrive, perché anche Copernico deve rispondere, diciamo, all'obiezione tolemaica, naturalmente, contro i moti della Terra. E lui scrive: perché non ammetteremo che nel cielo vi è l'apparenza della sua quotidiana rivoluzione e nella terra la verità di tale rivoluzione? Cioè, quindi, perché non ammettere che la terra che ruota in realtà, mentre il moto delle stelle fisse è solo apparente? Anche qui credo che si riferisca soprattutto al moto di rotazione, che è il caso più ovvio. E Copernico risponde in questo modo: poiché quando una nave si muove in acque calme, tutto ciò che è all'esterno è visto muoversi dai vari naviganti. E qua ritorna sempre l'esempio della nave. L'esempio della nave è anche in Virgilio, in Lucrezio, è l'esempio più comune nell'antichità, ripreso anche da Copernico. Tutto ciò che è all'esterno è visto muoversi dai naviganti, a immagine del suo moto, mentre si credono fermi con ciò che è con loro. Così nel moto della Terra può certamente accadere che sembri che tutto l'universo le giri intorno. Quindi c'è questa ripresa della relatività ottica, se volete, quello che è esplicita in Euclide, non c'è più di questo. E dopodiché cerca di rispondere appunto all'obiezione di Tolomeo. Che diremo dunque delle nuvole e delle altre cose che sono sospese in aria, o si abbassano o tendono a sollevarsi in alto, se non che non solo la terra con l'elemento dell'acqua destruito si muove così, ma anche una parte non piccola dell'aria e tutto ciò che allo stesso modo ha affinità con la terra, sia che l'aria vicina, mista di materia terrena ed acquea, segua la stessa natura della terra, sia che il moto dell'aria sia acquisito e ne partecipi senza resistenza per contiguità e per la continua rotazione della terra. Perciò l'aria vicina alla terra e ciò che vi è sospeso appariranno fermi, se non sono agitati, come accade, dal vento o da qualche altra forza. Ecco, qui c'è appunto il modo di rispondere all'obiezione tolemaica. È secondo me molto debole. C'è questa idea che l'aria partecipa al moto della terra perché ha affinità con la terra, anche tutto ciò che è contenuto nell'aria, e sembra preso direttamente dalla, non l'ho riportato, dal passo di Tolomeo, in cui Tolomeo tiene conto di questa obiezione. Ecco, mi sembra naturale il sospetto che all'epoca di Eraclite Pontico e di Aristarco di Samo ci fossero state delle obiezioni più forti, che non tenevano conto di questa affinità con la terra, di ciò che è nell'aria, insomma, ma simili, diciamo, a quello che sarà l'argomento di Galileo. Ecco, la relatività di cui stiamo parlando viene in genere chiamata galileiana. La realtà, appunto, non solo ottica, ma anche fisica, cioè il fatto che se un sistema di riferimento si muove di moto traslatorio uniforme, il moto non è percepibile dall'interno del laboratorio. E questa cosa è spiegata da Galileo in un passo famoso del discorso intorno ai due, sui due sistemi, insomma, sui principali sistemi del mondo, il tolemaico e il copernicano. E credo che molti l'abbiano letto, a volte si legge spesso anche al liceo questo passo. Rinserratevi con qualche amico nella maggior stanza che sia sotto coperta di alcun gran naviglio, e qui vi fate di aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti. Siedi anche un gran vaso d'acqua e dentrovi dei pescetti, sospendosi anche in alto qualche secchiello, che a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso, e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quegli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. Quindi all'interno della nave non è possibile accorgersi del moto con nessun esperimento. Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché nessun dubbio ci sia, mentre il vascello sta fermo, non debbano succedere così, fate muovere la nave con quanta si voglia velocità, che pur di moto uniforme, non fluttuante in qua e in là, voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti i rinominati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina oppure stia ferma. Ecco, questa è una pagina molto bella, tra l'altro io credo che appunto uno dei meriti principali di Galileo fosse la sua abilità nello scrivere in italiano, insomma, in un italiano superbo, e appunto è molto famoso. Quello che è molto meno famoso, credo, è che Galileo non fosse affatto originale nello scrivere questa cosa. C'è il dialogo dei massimi sistemi è del 1632, se ricordo bene. Ora, naturalmente Galileo è molto bravo nello scrivere e aggiunge molti esempi, parla anche di fumi, di incenso, delle farfalle che si muovono. Però il concetto fondamentale era stato scritto nel 1584, quindi circa 50 anni prima, da Giordano Bruno, nella Cena delle Ceneri. Ecco, io volevo leggere il brano di Giordano Bruno. Con la terra, dunque, si muovono tutte le cose che si trovano in terra. Se dunque dal loco extra la terra qualche cosa fosse gettata in terra, per il moto di quella perderebbe la rettitudine. No, se io getto qualcosa sulla terra da un luogo esterno alla terra, che non partecipa dal moto della terra, allora questo non cade nel punto verso cui io ho mirato, perché la terra nel frattempo si è smossa. Come appare nella nave AB, qua c'è un riferimento a una figura che non ho riportato, ma che mi sembra evidente, insomma, è facile immaginarla, la qual passando per il fiume, cioè c'è un'idea di una nave che passa in un fiume, e c'è una persona che sta sulla sponda e dalla terra getta un sasso, e allora il sasso non va nella direzione, quella, nel punto verso cui l'ha diretto, ma si sposta perché la nave nel frattempo si è spostata. Bruno scrive: come appare nella nave AB, la qual passando per il fiume, se alcuno che si ritrova nella sponda di quello C venga a gittare per dritto un sasso, verrà fallito il suo tratto per quanto comporta la velocità del corso, cioè di quel tratto per cui si è spostata la nave nel frattempo. Ma posto alcuno sopra l'arbore di detta nave, che corra quanto si voglia veloce, non fallirà punto il suo tratto, di sorte che per dritto dal punto E, che nella cima dell'arbore o nella gabbia, al punto D, che nella radice dell'arbore, o altra parte del ventre e corpo di detta nave, la pietra o altra cosa grave gettata non venga. Così, se dal punto D al punto E alcuno che è dentro la nave gitta per dritto una pietra, quella per la medesima linea ritornerà a basso, muovasi quanto si voglia la nave, purché non faccia degli inchini, quindi perché il moto sia traslatorio uniforme. Ora, questo tipo di esperimento, non so se qualcuno ha visto il film Agorà, nel film si immagina che questo esperimento sia fatto dai pazzi, cioè c'è l'idea che venga, che sia un'idea antica questo tipo di esperimento. Ora, io certo non lo so dimostrare, insomma, però mi sembra plausibile. Cioè, se l'idea fosse originale di Galileo, sarebbe molto più plausibile che una novità moderna. Ma se in realtà la relatività galileana dovrebbe chiamarsi relatività bruniana, perché queste cose le scrive nel 1584 Giordano Bruno, siccome Giordano Bruno era tutt'altro che un fisico sperimentale ed era un lettore appassionato di antichi testi, più volte sostiene che le novità come l'eliocentrismo o le cose che lui sostiene sono novità che riaffiorano da un passato lontano e che la luce sta tornando dopo una lunga notte. Spesso ci sono questi riferimenti all'antichità di Bruno. Ecco, mi sembra che se uno si deve spiegare l'origine non delle frasi di Galileo, ma delle frasi di Bruno, l'ipotesi che si tratta di un recupero di idee antiche diventa molto più plausibile, anche se sulla base delle fonti attuali, perlomeno di quelle che conosco, non è affatto dimostrabile. Ecco, dopodiché cosa succede? Una volta che questa idea del moto relativo affermata da Bruno e ripresa da Galileo, poi dopo Galileo l'eliocentrismo si afferma definitivamente nella comunità scientifica, soprattutto dopo i lavori di Keplero. Non ci sono astronomi che siano tolemaici, diciamo, dopo i lavori di Keplero praticamente. Quindi sembrerebbe che la relatività si dovrebbe affermare definitivamente. In particolare, poi si sviluppa la meccanica newtoniana, grazie a Newton e anche a parecchi predecessori, naturalmente, ricordo Huygens, Borelli. Ora, la legge della dinamica newtoniana, come sanno tutti gli studenti di fisica, sono invarianti per le trasformazioni galileiane. Questo a cosa è dovuto? È dovuto al fatto che l'equazione F uguale ma, se è vera nel sistema di riferimento, lo è anche in tutti quelli che si muovono in modo oscillatorio uniforme. Ora, volevo fare delle osservazioni però su questo, perché la cosa, diciamo, è evidente se si pensa che la forza sia una funzione delle distanze tra i vari corpi che formano il sistema considerato, insomma, se un sistema isolato formato da n corpi, ci sarà un certo numero di distanze reciproche e le distanze naturalmente non cambiano se io cambio il sistema di riferimento e nessun altro in modo traslatore uniforme. Vabbè, le distanze non cambiano nemmeno se il moto non è traslatore, ma se è traslatore uniforme non cambia nemmeno l'accelerazione A. E quindi l'equazione MA uguale forza funzione delle distanze di 1, di 2, di n rimane inalterata. Quello che volevo osservare è che spesso si considerano anche delle forze che dipendono non solo dalla distanza, ma anche dalle velocità. E in questo caso non sarebbe vera l'invarianza per la relatività galileiana. Però in realtà forze che dipendono dalla velocità sono sempre forze che esulano dall'ambito ristretto della meccanica, che le forze che dipendono dalla velocità o sono forze d'attrito. E allora, per fare un bilancio energetico completo, bisogna ricorrere a considerazioni termodinamiche. Oppure sono forze come la forza di Lorentz. E allora, di nuovo, per fare un bilancio energetico completo, bisogna considerare l'energia delle onde elettromagnetiche. E quindi, in un caso che nell'altro, non si sta più studiando un sistema puramente meccanico. Quindi, per un sistema puramente meccanico, le forze devono essere funzioni solo delle distanze. E quindi è vero che le equazioni del moto sono invarianti per trasformazione galileiana. Allora, se si afferma la meccanica newtoniana, c'è da aspettarsi che si dovrebbe essere affermata definitivamente anche la relatività galileiana o bruniana. Ecco, invece le cose non vanno affatto così. Con Newton si torna alla concezione aristotelica dello spazio. Quindi da questo punto di vista c'è un passo indietro rispetto a Galileo. Ecco, volevo leggere un brano di Newton. Newton dice: tutte le cose sono collocate nello spazio quanto all'ordine della posizione e nella loro essenza essere i luoghi, ma è assurdo che i luoghi primari siano mossi. Questi dunque sono i luoghi assoluti. Notate che il concetto di spazio di Newton è basato sul concetto di luogo. Questo perché evidentemente la fonte è Aristotele e quindi il concetto fondamentale è quello di Topos, di Aristotele. Questi sono dunque i luoghi assoluti e solo i moti assoluti sono le traslazioni da questi luoghi. È vero però che poiché queste parti dello spazio non possono essere viste o distinte fra loro mediante i nostri sensi, usiamo in rovescio le loro misure sensibili. Ecco, io volevo fare qualche osservazione. Considerazione generale, diciamo, su questi riferimenti aristotelici di Newton. Cioè, io credo, cioè negli scienziati della prima età moderna ci sono una serie di elementi contraddittori. cioè ci sono dei progressi molto importanti, in particolare dei principi di Newton sul piano tecnico. Cioè Newton riesce a dimostrare che le leggi di Keplero sono una conseguenza della legge di gravitazione universale. E questo, diciamo, è il risultato principale, se volete, dei principi di Newton. Però allo stesso tempo queste novità sono inserite in un quadro concettuale e ideologico generale che è pre-ellenistico, nel caso specifico essenzialmente aristotelico. Cioè la concezione dello spazio di Newton è basata sulla concezione di luogo di Aristotele. Ecco perché. Ecco, io credo che ci sia un motivo preciso di questo fatto. Cioè, quando c'era stato quel crollo culturale di cui accennavo prima, che si è visto passando da Euclide a Galeno o a Tolomeo, questo crollo ha comportato anche la perdita di testi, naturalmente. E tutti i testi della cultura ellenistica sono scomparsi quasi completamente. Si sono salvate per fortuna una serie di testi importanti scientifici, in particolare gli elementi di Euclide, altre opere di Euclide, molte opere di Archimede, iconica di Apollonio di Perga, sferica di Menelao e così via. Però c'è stata una perdita totale della filosofia ellenistica. Non abbiamo nessuna opera di nessun filosofo ellenistico, in particolare per esempio dalla scuola stoica, che era la scuola che ha avuto i risultati principali. Non abbiamo opere storiografiche del periodo ellenistico, non abbiamo nessuna opera generale che trasmettesse, diciamo, una filosofia, una concezione del mondo. Quindi Newton si basava da una parte sugli esperimenti, sui dati osservativi, per esempio Keplero si era basato su quelli di Tycho Brahe, come tutti sanno, e Keplero si era basato anche sulla matematica che poteva imparare leggendo Euclide, Apollonio, Pappo. E così Newton aveva fonti tecniche, diciamo, che risalivano all'ellenismo, come Euclide, da cui tra l'altro riprende proprio la struttura dei principi con postulati, proposizioni, dimostrazioni e così via. Però le concezioni generali erano quelle filosofiche, che venivano dalla filosofia aristotelica combinata in qualche modo con la teologia. Questo in Newton, ma anche in Keplero, anche negli altri scienziati della prima età moderna. E quindi si avverte, secondo me, questa duplicità, diciamo, delle fonti a disposizione. Cioè i dati che vengono da fonti scientifiche sono arrivati avulsi dal contesto e sono inseriti in un contesto diverso. E questo contesto diverso è dato essenzialmente dalle fonti pre-ellenistiche, in particolare Aristotele e Platone. Ecco, è vero però che poiché queste parti dello spazio non possono essere viste o distinte fra loro mediante i nostri sensi, usiamo i loro rovesci e le loro misure sensibili. Così, invece dei luoghi e dei moti assoluti, usiamo i relativi. Né ciò riesce scomodo nelle cose umane, ma nella filosofia occorre astrarre dai sensi e considerare le cose in sé, distinte dalle loro misure sensibili. Potrebbe anche darsi che non vi sia alcun corpo inquiete al quale possono venire riferiti i luoghi e i moti degli altri corpi. Ecco, quindi vorrei tornare appunto sulla differenza tra Newton e Aristotele dal punto di vista della concezione dello spazio e del mondo. Cioè per Aristotele esistono questi luoghi assoluti, ma i luoghi assoluti, come ho già detto, sono in realtà fermi con la Terra e quindi esiste una corrispondenza chiara, evidente, tra i luoghi assoluti e ciò che è osservabile. Perché anche se sono considerati assoluti, di fatto sono luoghi fissi con la Terra. Per Newton, invece, un luogo assoluto, che è assoluto come Aristotele, non può essere fisso come la Terra, perché la Terra sa che è mobile. L'eliocentrismo ormai si era affermato in modo irreversibile. E lui non sa di nessun corpo che è assolutamente fermo. E infatti dice, potrebbe anche darsi che non vi sia alcun luogo inquieto al quale possono essere riferiti i moti. E quindi i moti veri, che sono studiati dalla meccanica newtoniana, sono i moti rispetto ai luoghi assoluti. Non hanno alcuna relazione con fatti sensibili. Quindi non hanno alcuna relazione possibile, linea di principio, con gli esperimenti. No, e questo appunto va sottolineato, perché in genere si dice che il metodo sperimentale era ignoto nell'antichità e nasce appunto all'epoca di Galileo e di Newton. E lui dice che questo non è importante, perché la filosofia, e questo è interessante anche che Newton consideri che la sua opera è un'opera di filosofia naturale, non è un'opera di matematica, come aveva detto Copernico. Insomma, matematica nel senso antico della parola era una disciplina che comprendeva la meccanica, l'astronomia, l'ottica, cioè corrispondeva a tutta quella che oggi chiamiamo scienza esatta. Però per Newton invece bisogna fare la filosofia della natura, che è l'ambito in cui si fanno affermazioni assolutamente vere. E quindi per fare la vera filosofia bisogna astrarre completamente dai sensi, cioè dimenticare le osservazioni. Quindi è l'esatto opposto dell'antico precetto che bisognava salvare i fenomeni, a cui avevo accennato prima, no? Che risaliva appunto alla scienza ellenistica. Con tutto ciò, naturalmente, coesiste un passo avanti enorme dal punto di vista del contenuto tecnico della teoria, che Newton riesce a appunto avere risultati nuovi, importanti, con la dimostrazione delle leggi di Keplero sulla base dei suoi principi della dinamica e della legge di gravitazione universale. Ecco, ancora un passo di Newton. Le cause per le quali i moti veri sono distinti da quelli relativi e viceversa sono le forze impresse sui corpi per generare movimento. Quindi le forze sono le cause del moto. Ecco, questo di nuovo è un'affermazione aristotelica. Il moto vero non può essere generato, si è rotto in due parti, né modificato se non per effetto di forze impresse sullo stesso corpo in movimento, ma il moto relativo può essere generato e modificato senza forze impresse sul corpo. Ecco, qua di nuovo, vedete, c'è un misto, diciamo, di due elementi, diciamo, il contenuto tecnico che viene inquadrato in un contesto filosofico, epistemologico, che è di tipo aristotelico. Cioè è chiaro che se accetto le leggi del moto di newtoniane, insomma, F uguale MA, le forze sono cause dell'accelerazione, non del moto. Insomma. Posso vedere benissimo un corpo in moto che non è soggetto ad alcuna forza, in particolare se si muove in moto rettilineo uniforme, sulla base proprio del primo principio della dinamica di Newton, il corpo si muove e le forze sono assenti. Quindi l'affermazione che la forza permette di distinguere i moti veri da quelli relativi è in contrasto con il contenuto tecnico della meccanica newtoniana. Però io credo che è accettato, perché appunto per l'autorità di Aristotele, che diceva che le forze sono le cause del moto, ma per Aristotele non accettava il principio di inerzia, che invece è un elemento essenziale della dinamica newtoniana. Cioè in realtà è chiaro che tra i sistemi di riferimento, quelli, se avete un sistema differente che si muove di molto accelerato rispetto a un altro, allora posso distinguere i due con esperimenti. Ma se il modo è trattato è uniforme, non c'è nessuna possibilità di distinguere tra l'uno e l'altro facendo esperimenti in un laboratorio fisso con uno dei due. E quindi come faccio a affermare che ci sono i luoghi assoluti, che esiste uno spazio assoluto a cui bisogna riferire il modo? È chiaro che questo è un ingrediente estraneo. Vediamo come fa Newton a... Beh, questo qua c'è una slide in cui si ripetono concetti che ho già detto, diciamo, quindi lui deve astrarre dei sensi. Ecco, ora lo spazio assoluto di Newton viene identificato a un certo punto, e questo è scritto anche nei libri moderni di meccanica, con un sistema di riferimento centrato nel Sole o nel baricentro del sistema solare, con più esattezza, e con gli assi orientati verso le stelle fisse. Ecco, però naturalmente questa identificazione, come dire, è gratuita, nel senso che, ammesso che questo sia un sistema inerziale, tutti gli altri sistemi inerziali potrebbero andare bene altrettanto, potrebbero andare altrettanto bene. Come fa Newton a decidere che il centro del mondo è inquiete? Cioè lui a un certo punto afferma che il baricentro del sistema solare è inquiete rispetto, cioè è un luogo assoluto, se volete, è un luogo immobile nel senso aristotelico del termine. E questa è la proposizione 11, non ho scritto adesso di quale libro, mi sembra che sia nel terzo. E però la proposizione 11 è basata su un'ipotesi, l'ipotesi 1. Allora l'ipotesi 1 afferma che il centro del sistema del mondo è inquieto. E che non è seguito da una dimostrazione, ma da questa considerazione. Questo è accordato da tutti, sebbene alcuni discutano sul fatto se nel centro del sistema siano inquiete la Terra o il Sole. Quindi il fatto che il centro del sistema del mondo è inquieto è un'affermazione che deve essere accettata per consenso unanime, perché è stata approvata all'unanimità, diciamo, che non è un modo per... pienamente scientifico, naturalmente, dimostrare un principio fisico. Dopodiché ne ricava la proposizione 11. Il comune centro di gravità della Terra, del Sole, di tutti i pianeti è inquieto. Infatti il centro, per il corollario 4 delle leggi, o è inquieto o si muove uniformemente in linea retta. Ma se quel centro si muove sempre, anche il centro del mondo si muoverà. Contro l'ipotesi. Cioè, ovviamente la posizione 11 è un corollario banale, immediatamente implicato da quell'ipotesi, che viene accettata solo perché sono tutti d'accordo, diciamo. Quindi c'è questo punto chiaramente debole. Non, lui ha una meccanica che per le sue caratteristiche tecniche è invariante per trasformazioni galileiane, quindi può privilegiare solo un'infinità di sistemi di riferimento, tutti quelli inerziali in modo trattatore uniforme l'uno rispetto all'altro, però Newton per motivi filosofici, ideologici in generale, tra tutti questi sistemi di riferimento ne vuole privilegiare uno solo, quello dello spazio assoluto, e lo fa sulla base che tutti sono d'accordo. Ecco, ora... Proprio perché le concezioni di Newton sullo spazio e sul moto sono basate, diciamo, su questo contesto aristotelico, non hanno alcuna relazione col contenuto tecnico della meccanica newtoniana, ci si poteva aspettare che venissero rapidamente meno e che ritornasse in auge la relatività galileiana, che era stata affermata già da Giordano Bruno. E invece le cose vanno esattamente nel modo opposto. Cioè, cosa succede dopo Newton? Dopo Newton diventa che lo spazio assoluto, che per Newton era un optional di cui avrebbe potuto fare a meno, che lui accettava solo perché era affezionato a queste idee per motivi ideologici, diventa necessario in ottica. E la cosa strana, ironica si direbbe in inglese, è che Newton in ottica aveva sostenuto una teoria corpuscolare che quindi non aveva alcun bisogno di spazio assoluto. Invece lo spazio assoluto in cui Newton credeva diventa necessario proprio quando si afferma la teoria ondulatoria che Newton aveva combattuto. Ora, la teoria ondulatoria si afferma definitivamente in seguito ai lavori di Fresnel. Ora, una volta che uno dice che la luce consiste in onde, in vibrazioni, beh, allora ci deve essere, diciamo, uno spazio assoluto che è quello rispetto al quale queste vibrazioni si propagano con la stessa velocità in tutte le direzioni. Ecco, spesso si dice ci deve essere qualcosa che vibra, questo qualcosa era l'etere, però se volete. Il fatto che ci sia un supporto materiale che sarà l'etere non è essenziale. Da un punto di vista matematico, c'è semplicemente, se volete, la considerazione che l'equazione delle onde, a differenza di F uguale ma, non è invariante per trasformazione galileiana. Detto in altri termini, se io, per esempio, vedo un'onda nel mare o un'onda sonora, l'onda viaggia con la stessa velocità in tutte le direzioni, nel primo caso rispetto all'acqua, nel secondo caso rispetto all'aria. In ogni caso, un sistema di riferimento in cui l'onda si propaga con la stessa velocità nelle varie direzioni. E quindi, se la luce si propaga nel vuoto, come è ovvio perché ci arriva la luce dalle stelle, ci deve essere anche un sistema di riferimento privilegiato nel vuoto, anche se penso appunto che sia vuoto. Che è l'unico sistema di riferimento rispetto al quale la velocità è la stessa in tutte le direzioni. E quindi quello che per Newton era un optional diventa essenziale in ottica. Ecco, ma non basta, diventa essenziale anche per la teoria elettromagnetica. Cioè, si scopre che una carica elettrica in moto genera un campo magnetico e se sta ferma non lo genera. E quindi sembra che ci sia un modo per determinare se una carica in moto è ferma in senso assoluto, senza specificare il sistema di riferimento. Una carica si muove se genera un campo magnetico e quindi posso definire in questo modo la quiete assoluta. Un sistema di riferimento è inquieto se le cariche che sono inquiete rispetto a quel sistema di riferimento non generano campi magnetici. Oppure posso, se so, mi accorgo dalla forza di Lorentz che una carica in moto è soggetta a una forza di Lorentz, anche in questo modo posso decidere, vedo se la carica è soggetta o no alla forza di Lorentz e decido così se è inquiete o è in moto, quindi arrivo alla stessa conclusione. Quindi lo spazio assoluto diventa essenziale sia in ottica sia in elettromagnetismo. E dopodiché queste due teorie vengono unificate da Maxwell, che riconduce l'ottica, come tutti sanno, all'elettromagnetismo, e a questo punto la necessità dello spazio assoluto è necessario per questa teoria unitaria, diciamo, quelle che avevo presentato come due esigenze indipendenti diventano un unico problema, cioè c'è un'unica teoria che ha bisogno di un sistema di riferimento assolutamente inquieto, che è la teoria elettromagnetica di Maxwell. A questo punto si identifica questo sistema inquieto con il sistema in cui è inquieto l'etere. C'è questa sostanza che vibrando dà origine alle onde elettromagnetiche. Ora, il concetto di etere risaliva alla fisica del III secolo a.C. E in genere oggi si tende a separare, se cercate la parola etere, non so, su Wikipedia, vi viene un disambiguo che dice: ma di quale etere vuoi parlare? Di quella cosa filosofica antica o dell'etere della fisica moderna? Come se fossero due cose del tutto indipendenti. In realtà si tratta dello stesso concetto che è stato trasmesso dall'antichità all'epoca moderna. Ecco, io volevo dare l'idea dell'antico concetto di etere. Torniamo di nuovo al periodo ellenistico a questo punto. Leggendo un brano di Cleomede, quindi al solito le opere ellenistiche sono scomparse, quindi dobbiamo leggere divulgatori di epoca imperiale. Cleomede probabilmente del primo secolo d.C. Cleomede scrive: Essendo queste le caratteristiche del vuoto, esso non si trova affatto nel cosmo, come d'altra parte è evidente dalle osservazioni. Se infatti la sostanza dell'universo non fosse ovunque omogenea, non potrebbe neppure per sua natura stare insieme e guidare il cosmo, né le parti di questo avrebbero reciproca simpatia. Ecco, io ho scritto simpatia perché la parola greca è sympatheia, che quindi è l'origine della nostra parola simpatia, in genere viene tutta simpatia, però il significato è abbastanza diverso da quello che si dà oggi alla parola simpatia. Sympatheia, sium significa con, insieme, e pathos non è solo quello che oggi si chiama pathos, è qualunque passione, nel senso di qualunque trasformazione, qualunque avvenimento che riguardi un corpo. Quindi la simpatia significa un'interazione tra due oggetti. Per esempio, Cicerone, a proposito della risonanza, dice che se faccio vibrare la corda di un strumento a corde e si mette in vibrazione per risonanza un'altra, è perché c'è una sympatheia tra le due corde, cioè interagiscono tra di loro, quindi si trasformano allo stesso modo. Questo significa sympatheia. Inoltre, riprendo a leggere Eclamede, se il cosmo non fosse tenuto insieme da una sola tensione e un solo pneuma, scusate, io prima parlavo di aere, qua si parla di pneuma, però i due concetti sono spesso intercambiabili. Quindi io in questo oggi li considererei equivalenti. La differenza principale è che si parla di pneuma anche in contesti fisiologici, mentre in contesti fisiologici non si parla mai di etere. Però se siamo invece in un contesto cosmologico, astronomico, le stesse cose vengono attribuite a volte all'etere e a volte al pneuma. Tra l'altro vengono chiamate tutte e due quinta sostanza, quinta essenza, e non si parla mai di una sesta essenza. Quindi questo è un altro elemento che fa pensare che i due concetti si fossero fusi. Quindi riprendo a leggere Eclamede. Inoltre, se il cosmo non fosse tenuto insieme da una sola tensione e un solo pneuma, diffuso in modo uguale in tutto l'essere, non ci sarebbe per noi neanche la possibilità di vedere e di udire. Infatti l'esistenza tra le cose, di spazi vuoti, impedirebbe le sensazioni. Quindi c'è bisogno di qualcosa che trasmetta le sensazioni. Per il suono chiaramente era l'aria, ma siccome la luce arriva anche dalle stelle, ci deve essere qualcosa che trasmette la luce. Questa è l'idea dell'antico concetto di pneuma o di etere, dipende dall'autore. Ecco, questo è un passo di Galeno che parla del moto dello pneuma. Consideriamo un uccello ad alta quota che sembra star fermo nello stesso luogo. In queste condizioni il corpo è mosso sia verso l'alto che verso il basso, parzialmente sottoposto a pulsioni contrarie, ma per il fatto che i cambiamenti sono veloci e brevi e si realizzano in intervalli minimi, l'uccello sembra restare fermo allo stesso posto. Ecco, a me sembra abbastanza chiaro da questo esempio che questo moto, considerato contemporaneamente in due versi opposti, dicono parecchie fonti, è in realtà un moto vibratorio. Ondulatorio, se volete. Quindi l'idea è che l'etere o lo pneuma, vibrando, trasmette la luce. Ora, c'è una continuità chiaramente tra questo concetto antico e il concetto di etere, che si afferma nella fisica moderna. E volevo mostrarlo leggendo un passo di Fresnel. Fresnel è stato quello a cui dobbiamo, diciamo, l'affermarsi definitivo della teoria ondulatoria della luce. Ha fatto molti esperimenti, naturalmente, con cui aveva dimostrato la natura ondulatoria, esperimenti di interferenza, di diffrazione. Alcuni di questi esperimenti sono stati già osservati, per esempio, fenomeni di interferenza da Hooke, il grande avversario di Newton, però è con Fresnel che la teoria ondulatoria viene accettata. Ora, Cosa scrive Fresnel? Dice: credo di aver dimostrato che la luce si propaga attraverso le ondulazioni di un fluido infinitamente sottile esteso nello spazio. Ed è la dimostrazione di questo grande principio che mi sono applicato particolarmente. È lo scopo al quale ho diretto tutti i miei sforzi. Ecco, a me sembra particolarmente importante questa frase. Questo significa che l'idea di un etere vibrante non è la conclusione degli esperimenti di Fresnel, ma è l'ipotesi di partenza che aveva Fresnel, che l'ha guidato nel concepire gli esperimenti. E questa ipotesi di partenza gli veniva evidentemente dalla lettura delle antiche fonti, come di cui ho letto un esempio leggendo quel passo di Cleomede. Cioè l'idea di questo etere vibrante che trasmette la luce si era trasmessa dall'antichità a Fresnel, che riesce sulla base, diciamo, di questa idea a valorarla sulla base sperimentale. Ecco, volevo leggere qualche altra citazione moderna sull'etere. Nella teoria dell'elettricità e del magnetismo, questo è un passo di Maxwell preso dal trattato sull'elettricità e il magnetismo. Nella teoria dell'elettricità e del magnetismo adottata in questo trattato si riconoscono due forme di energia, elettrostatica ed elettrocinetica, e si suppone che esse abbiano la loro sede non solo nei corpi elettrificati o magnetizzati, ma in ogni parte dello spazio circostante, dove si osservano agire forze elettriche o magnetiche. Perciò la nostra teoria è in accordo con la teoria ondulatoria, e quando parlo di teoria ondulatoria chiaramente si riferisce alla teoria ondulatoria della luce, no? Che prima, diciamo, del suo trattato era considerata una teoria indipendente dall'elettromagnetismo, nell'assumere l'esistenza di un mezzo capace di contenere le due forme di energia. E c'è un altro passo di Maxwell che è anche molto significativo a questo proposito, in cui Maxwell dice: supponiamo di accendere, diciamo, una luce, un corpo che emetta luce, e poi spegnerlo. La luce viaggia, arriva su un altro corpo, per esempio può riscaldarlo, quindi gli trasmette dell'energia. Dice, beh, se consideriamo un istante dopo che la luce è partita dal corpo che l'ha emessa, e prima che arrivi questa energia dove deve essere contenuta nello spazio intermedio, e quindi siccome il vuoto non può contenere alcuna forma di energia, ci deve essere qualcosa nello spazio intermedio, cioè l'etere. Ecco, volevo leggere una citazione di Faraday, precedente naturalmente a quella di Maxwell, l'ho scritta qua semplicemente perché queste due citazioni brevi entrarono in una sola slide, e se no se mettevo quella lunga e quella breve non c'entravano. Beh, Faraday scrive: tale azione magnetica, e quindi sta parlando della forza magnetica, può essere una funzione dell'etere, poiché non è affatto improbabile che se esiste un etere abbia altri ruoli e non solo il semplice trasporto di radiazioni. Quindi lui dice, beh, visto che esiste un etere che ha il ruolo di trasportare le radiazioni, in particolare la luce, beh, potrebbe avere anche altri ruoli, e quindi per esempio esercitare la forza magnetica, che è una cosa molto simile a quella che abbiamo appena letto in Maxwell. E volevo leggere un'ultima cosa, penso di fare una lezione molto più breve del previsto, perché sono stato più veloce. È una frase di Einstein che ho trovato in un libro di Selleri, non ho trovato la fonte originale. Le dice Einstein: c'è un argomento importante a favore dell'ipotesi dell'etere. Negare l'esistenza dell'etere vuol dire, in ultima analisi, negare tutte le proprietà fisiche dello spazio vuoto. Ecco, se volete, in realtà l'etere antico, ma anche l'etere in cui credeva Maxwell, era qualcosa che poteva essere dotato di energia, poteva trasmettere la luce. Quindi in genere si dice appunto che l'etere è un concetto antico che è stato definitivamente abolito con la relatività ristretta. Ma si potrebbe anche dire, questo l'avrebbe detto Einstein, che è stato profondamente modificato con la realtà ristretta, più che abolito, perché il campo elettromagnetico, diciamo, di cui si parla nella relatività einsteiniana è qualcosa in grado di vibrare, di trasmettere la luce, di possedere energia, e tutte queste sono le proprietà che avevano reso necessario assumere l'esistenza dell'etere. Quindi, naturalmente, si tratta di qualcosa di profondamente diverso, viene spiegato in una teoria matematica molto più elaborata, molto più complessa. Però non si può dire che tra la stella e noi che la osserviamo ci sia il vuoto assoluto, nel senso in cui appunto Aristotele avrebbe negato il concetto di vuoto. C'è qualcosa, perché senza questo qualcosa la luce non si sarebbe trasmessa. Ecco. Dopodiché, naturalmente, il concetto di etere viene, ma più che il concetto di etere, il concetto di uno spazio assoluto, diciamo, viene messo definitivamente in crisi dopo l'esperienza di Michelson e Morley, e in particolare dopo la realtà ristretta di Einstein. Ma, ecco, naturalmente, quello che fanno Michelson e Morley dimostrano la Terra inquiete rispetto all'etere. Quindi, da un punto di vista puramente logico, avrebbero potuto approdare una teoria tolemaica, però nessuno ci pensa, insomma, perché è considerata definitivamente superata. E come tutti sapete, il problema è risolto poi da Einstein nel 1905, che recupera la relatività di Galileo, o se volete quella di Bruno, probabilmente era ancora più antica, però per far questo necessario ripensare sia i concetti di spazio e di tempo, sia i concetti elettromagnetici. Però queste appunto sono cose che si studiano nei corsi di fisica, diciamo, non pensavo di parlarne. Ecco, io, se voi siete d'accordo, vorrei dedicare il tempo che resta possibilmente a rispondere a delle domande, perché penso che ci dovrebbero essere parecchie.
Sì, grazie Lucio. Per il fatto che la lezione è un po' più breve, non ti devi preoccupare perché effettivamente queste lezioni che si fanno online hanno sempre una durata diversa da quella che uno si aspetta. È così per
Io
forza.
non vedo le facce delle persone, vedo solo le slide e portato a leggerle e andare avanti.
Esattamente, esattamente.
Però è un motivo in più per desiderare un po' di interazione.
Vediamo se ci sono domande. Io una ce l'avrei, ma vediamo se ci sono domande.
Per porre domande dobbiamo attivare il microfono?
Eh sì, certo.
Io sono Massimo Picardello. Ciao Lucio, è
Ciao.
stato un piacere sentirti, come
Grazie.
sempre. Però intanto mi scuso per essere arrivato in ritardo, un altro impegno didattico mi ha impedito di assistere alla prima parte della tua lezione. E quindi forse hai detto una cosa che io non ho sentito, ma allora la ripeto, ti pongo la domanda e mi perdonerai se è così. Tu ci hai spiegato che Newton voleva postulare l'esistenza di un sistema inerziale fermo. Ora, c'è una cosa che non
Il
capisco.
termine iniziale esterno, ha detto.
No, fermo, immobile.
Sì.
Però le sue equazioni del moto sono chiaramente invarianti per traslazione, quindi qualunque, nella classe di tutti i sistemi inerziali in moto rettilineo uniforme uno rispetto all'altro, le equazioni rimangono le stesse e quindi la descrizione della natura rimane la stessa e non si capisce perché ci sia bisogno di cercarne uno fermo per la sola meccanica, perlomeno. Tu ci hai spiegato che diciamo, il punto di vista relativistico di Galileo era già corrente all'epoca. Per quale motivo Newton quindi richiede di postulare questo sistema inerziale fisso?
Ecco, io quello che dicevo, non so se l'ho detto prima che arrivassi o dopo, è che secondo me c'è appunto una chiara contraddizione dovuto al fatto che Newton ha fonti, diciamo, eterogenee. Cioè, come tutti gli scienziati della sua epoca e anche delle epoche precedenti, diciamo, come anche Galileo, come anche Kepler, cioè da una parte ha delle fonti scientifiche che risalgono, diciamo, soprattutto al periodo ellenistico, da cui apprende soprattutto la matematica, per esempio lo strumento matematico fondamentale con cui Newton ottiene il suo risultato principale, che è quello di dedurre le leggi di Keplero dalla legge di gravitazione. Lo strumento matematico fondamentale è la teoria delle coniche di Apollonio di Perga, e quindi sono fondamentali, diciamo, questi strumenti tecnici. Però dal punto di vista delle concezioni generali, invece, quella che è ancora dominante è la filosofia pre-ellenistica, in particolare Aristotele. Ora, le concezioni di Newton sono chiaramente derivate da Aristotele. Quando Newton dice che le forze sono le cause del moto, ripete affermazioni di Aristotele. Quando usa il concetto di luogo immobile come concetto fondamentale, è di nuovo aristotelico. E poi c'è questa idea, diciamo, che la filosofia deve astrarre dei sensi, e quindi non dobbiamo occuparci di questa banalità che sono dei dati osservativi sperimentali, dobbiamo aspirare al vero. Non bisogna dimenticare che Newton è anche un teologo, insomma, e la teologia era forse l'interesse principale per lui. Quindi credo che questo sia un fenomeno di tutti, sia una caratteristica di tutti gli scienziati della prima età moderna. No, Keplero ottiene dei risultati fondamentali con le sue leggi, e ottiene le leggi di Keplero combinando, diciamo, lo studio accurato dei dati osservativi che aveva da Tycho Brahe con la matematica che impara leggendo Euclide, Pappo, Apollonio. Però crede ancora che ci sia una sfera cristallina delle stelle fisse, e questa è un'idea che era scomparsa all'epoca di Eraclide Pontico, nel IV secolo a.C., ma era poi ritornata con Tolomeo, era stata fatta propria, diciamo, dal pensiero comune, diciamo, nel Medioevo, ed è ancora vigente all'epoca di Keplero. Keplero pensa di poter misurare lo spessore di questa sfera di cristallo delle fisse con argomenti teologici. E quindi c'è questa disparità continua, diciamo, tra il quadro generale in cui è inserita la teoria e gli strumenti tecnici. Gli strumenti tecnici vanno molto più avanti e il quadro generale fa fatica a seguire. Mi sembra che questa sia la caratteristica, diciamo, di tutta la scienza della prima età moderna.
Capisco, ti ringrazio molto.
Figurati.
Ci sono due persone che hanno chiesto di fare domande, che sono Francesco Cordero e Andrea Giansanti. Io le vedo in questo ordine, chiederei forse a Francesco Cordero di farla per primo. E però non sento. Francesco Cordero, forse devi togliere il muto dal microfono, perché vedo che hai il microfono muto. Non si... No, Francesco Cordero non sta facendo la domanda. Andrea Giansanti, puoi farla tu la domanda?
Grazie Benedetto, eccomi. Mi attivo. Una domanda un po' ingenua, permettimi, grazie innanzitutto di questa splendida lezione. Che sarebbe successo se si fosse, dopo Newton, affermata una teoria corpuscolare dell'ottica, magari probabilistica, diciamo, che avesse assorbito qualcosa che veniva dai giochi d'azzardo? Fantasia. Perché non è successo? Oppure qualcuno ci ha provato e è stato stracciato via? Da una teoria ondulatoria che veniva dalla meccanica dei fluidi, che poi la meccanica dei fluidi arriva fino a Maxwell. È sensato pensarla così, in base a quello che tu hai visto?
Ma io credo che la teoria ondulatoria era difficilmente, come dire, doveva vincere necessariamente sulla base dell'analisi dei fenomeni di interferenza e di diffrazione. Mi sembra difficile spiegarli con una teoria corpuscolare. Cioè, tu dici spiegarli con una teoria corpuscolare con un elemento casuale, questo è un po' detto col senno di poi, mi sembra.
No, assolutamente, pensare un genio che inventa la meccanica quantistica a quel tempo, insomma, no? Ispirato a Dio. No, certo.
Sinceramente non so che dire, insomma, sì, sì. In assoluto è concepibile, insomma, però non è successo e mi sembra, come dire, mi sarebbe sembrato strano, ecco, mi sembra che avendo a disposizione il modello ondulatorio per il suono, l'idea che per la luce possa essere la stessa cosa era un'idea che risaliva al III secolo a.C. ed era, come dire, immediatamente a disposizione. Quindi quando uno vede i fenomeni di interferenza e di diffrazione, c'ha già questo strumento pronto, come dire, non ha bisogno di fare questi salti enormi, diciamo, verso una teoria pre-quantistica o quantistica. Non, cioè, io penso che quello che sottostà, diciamo, tutte le teorie ottiche è sempre la possibilità dell'analogia con l'acustica, e questo favorisce molto la teoria ondulatoria.
Certo.
No, mi sembra anzi un po' strano che Newton credesse in quella corpuscolare, per la verità. Però no, ma è divertente che la teoria corpuscolare di Newton, sapete, era stata tenuta quasi nascosta, insomma. L'opera di Newton non è stata più ristampata, poi è tornata in auge quando si è scoperto il fotone. Perché da diventare improvvisamente una teoria modernissima, insomma. Cioè, la storia si fa sempre col senno di poi, in realtà. Però mi sembra che avesse poco a che vedere, diciamo, l'ottica newtoniana con l'elettrodinamica quantistica.
Grazie.
Se Francesco Cordero ora vuole fare la domanda, può farla? Se no penso che tocca a me. Volevo chiederti questo Lucio. A me pare, però può essere che mi sbaglio, che nell'inizio dei principi di Newton, Newton dica questa penso che sia la teoria vera, poi se qualcuno ne farà una più vera della mia, sarò ben contento di accettare una teoria più vera della mia. Allora io mi domando se questo... cioè se anche da qui si veda che Newton è molto legato alla filosofia aristotelica, e proprio perché cerca di studiare il vero e non il modello matematico, dà poi un insieme di assiomi di partenza così debole e così discutibile visto con il senno di poi. E mi domando anche quanto ti sembra che sia ragionevole invece che nella scienza ellenistica fosse chiaro che si studiavano modelli matematici e non il vero in senso assoluto.
Cioè, a me sembra chiaro quest'ultimo punto, insomma. Ed è anche chiaro che questa idea si perde con il crollo che c'è stato appunto nel secondo secolo a.C., per cui in epoca romana, imperiale, nessuno ce l'ha più questa idea. Un esempio che mi viene sempre da fare a questo proposito è la sfericità della Terra. No, ne parlavo anche appunto in quel libro che ti ho dato da leggere. Cioè, Archimede dimostra che la superficie degli oceani a riposo è necessariamente sferica sulla base della teoria aristotelica della gravità, del peso, cioè concependo il peso come una forza centrale diretta verso il centro della Terra e sulla base del suo principio dell'idrostatica. E questo lo dimostra nel primo libro del Trattato sui galleggianti. E nel secondo libro assume sempre che la superficie dell'acqua sia piana e non dice una parola per spiegare come mai, se lui ha dimostrato che è una superficie sferica, poi l'assume piana, perché dava per scontato evidentemente che una volta che io so che la superficie della Terra è sferica, se devo occupare del galleggiamento di una nave, la curvatura degli oceani non ha alcun ruolo, insomma, è del tutto trascurabile, che significa passare con semplicità da un modello all'altro, dal modello sferico al modello piano. E questa cosa Vitruvio, per esempio, non riesce a capirla. No, Vitruvio spiega come funziona una livella d'acqua e naturalmente il funzionamento della livella è basato sull'idea che l'acqua, la superficie dell'acqua sia orizzontale, sia un piano orizzontale. E a questo punto si ferma e dice: ma chi ha letto Archimede obietterà che non è vero che è un piano, che invece è sferica. Allora come faccio a spiegare che funziona la livella? E allora Vitruvio dice: è perché per la sfericità della Terra l'acqua si deve alzare al centro, ma a destra e a sinistra deve stare allo stesso livello, perciò funziona la livella. Che mi sembra abbastanza divertente, non vedo nessuno ridere, non so se...
No, ma, no.
Secondo me merita.
L'avevo anche letta questa cosa.
Sì, appunto. Cioè, il che significa che l'idea di modello è completamente scomparsa.
Sì, certo.
No, no. Cioè, non si può... C'è un altro esempio, ancora più, dunque, Polibio aveva detto che nell'Africa equatoriale o subequatoriale, no, non parlava di Africa, ma diceva che c'è una zona dell'equatore molto alta, è abbastanza chiaro che si riferisse all'Africa, perché il Kilimangiaro, ma anche altipiani, ci sono montagne molto alte in Africa. E Posidonio, che è considerato il più grande intellettuale della sua epoca, obietta, dice: no, Polibio si sbaglia, non ci può essere nessuna altezza, diciamo, di sotto l'equatore, perché la Terra è sferica, la sfera non ha punti più alti e punti più bassi. Quindi la nozione della sfericità della Terra è considerata una verità assoluta, che permette di fare affermazioni, diciamo, sull'orografia di terre sconosciute. No. Questo significa appunto che quello che era chiaramente un modello, perché le montagne esistono anche in Grecia, insomma, non... e quindi è chiaro che l'idea della Terra sferica era un modello approssimato, diciamo, sin dall'epoca di Parmenide, viene considerata da Posidonio una verità assoluta che deve prevalere, diciamo, sull'osservazione empirica che mostra che non è così. Quindi questa idea di modello c'era e si può verificare quando viene meno, direi. E ancora, appunto, nella scienza della prima età moderna ci sono molte difficoltà a recuperarlo, ma secondo me ci sono difficoltà crescenti oggi. Questo poi è un altro discorso che pensavo di affrontare in qualche altra lezione, perché questo è uno dei concetti fondamentali, secondo me. Io credo che stia venendo di nuovo meno.
Questo è un punto interessante che tratterai nelle prossime lezioni. Senti, vedo che c'è anche Giulio D'Agostini che vuole farti una domanda.
Allora, ho fatto bene a fare una lezione breve.
Ecco, allora, approfitto. Innanzitutto mi devo scusare anch'io, sono arrivato in ritardo per questioni invece tecniche, non mi si apriva questo software e così via. No, invece sono molto interessato, probabilmente, quindi ne stavo già parlando all'inizio del modello eliocentrico rispetto a quello geocentrico, perché io sono capitato di recente, ma veramente giorni fa, sull'inizio del sistema del mondo di Newton, e mi sono stupito di come lui dice: fin dall'antichità si sapeva che i pianeti giravano intorno al Sole, tant'è vero che anche il saggio Numa Pompilio l'aveva riportato una cosa del genere nel Tempio di Venere. Infatti sto facendo delle ricerche, se ne sai qualche cosa. Allora ero curioso, il tempio di Vesta,
non so se è chiaro, perché Vesta è la divinità del fuoco, quindi intorno al sole girano.
Certo. Allora, una era se questa cosa di Newton era un qualcosa che dopo col tempo è stata rivista, magari lui ci aveva fonti errate, oppure è una cosa che veramente nell'antichità c'era, ma sono sicuro che ne hai parlato, quindi mi devo scusare per il ritardo. E l'altra cosa, se esiste qualche documento in cui si trovano queste cose del Tempio di Vesta, perché sono molto interessato a questa cosa.
Non ho capito, qualche documento si trovano?
Qualche cosa sul Tempio di Vesta in cui c'è questa qualche cosa che faccia riferimento al sistema solare. Se c'è qualche reperto, qualche non so che cosa.
Dunque, sulla prima domanda la risposta è banale, cioè è chiaro che c'era il sistema eliocentrico, era stato introdotto da Aristarco di Samo nel III secolo a.C. e in genere si sostiene che non era stato accettato, diciamo che Aristarco fosse rimasto isolato, ma io ho cercato di dimostrare in più luoghi e in più modi che questa è un'idea falsa. Cioè in realtà noi non abbiamo, sappiamo, diciamo, dell'eliocentrismo di Aristarco di Samo perché abbiamo fonti indirette, non abbiamo l'opera di Aristarco in cui introduceva l'eliocentrismo. Abbiamo però testimonianze di Archimede, innanzitutto la più importante, e poi di Plutarco, e poi di altri. E però poi di tutti gli astronomi ellenistici successivi, che comprendevano Archimede stesso, Apollonio di Perga, che è stato anche un astronomo, Conone di Samo, ma soprattutto Iparco, che era il più grande, beh, non abbiamo nessun'opera di nessuno di questi. Beh, abbiamo veramente di Iparco un commento al poema di Erato, ma è un commento al poema in cui critica alcune coordinate di stelle fisse che erano sbagliate, quindi non c'è nessuna informazione interessante dal punto di vista astronomico se non questa delle coordinate delle stelle fisse. E quindi e poi sappiamo ovviamente che Tolomeo era invece geocentrico, era tornato indietro, ma Tolomeo scrive a metà del secondo secolo dopo Cristo, erano passati molto secoli, c'era stato quel crollo che accennavo prima della scienza già nel secondo secolo avanti Cristo. Ecco, a me sembra che si possa dimostrare sulla base di molti elementi, insomma, ci sono molti elementi per pensare che l'abbandono dell'eocentrismo è dovuto al crollo e non è stato un ritorno effettuato all'interno del periodo migliore della scienza ellenistica. Cioè, l'eliocentrismo, come dire, è un'idea, cioè l'idea che con un'ipotesi semplice come quella che la Terra giri intorno al Sole può spiegare le retrogradazioni dei pianeti, è un'idea difficile da avere, ci vuole un grande fantasia e coraggio secondo me per introdurlo, ma è difficile anche da abbandonare, una volta che si è capita è difficile dimenticarla all'interno, diciamo, di una comunità scientifica che sta facendo grandi progressi in astronomia, come era quella del III e II secolo a.C. È più facile che sia stata abbandonata quando c'è stato il crollo culturale generale. E mi sembra, come dire, molto più naturale. Ma ci sono molti elementi di fatto che dimostrano questo. Per esempio, tutte le fonti latine pretolemaiche alludono sempre a un'astronomia eliocentrica, ma è un'astronomia geocentrica. Cioè si può trovare il geocentrismo accennato in Vitruvio, in Lucrezio, in Plinio, in Seneca, e c'è in tutte le fonti pretolemaiche il riferimento è sempre a teorie eliocentriche. E quindi a un certo punto poi c'è il crollo, le ricerche astronomiche si interrompono per più di due secoli, e quando Tolomeo riprende le ricerche astronomiche torna al geocentrismo, ma cita esplicitamente Aristotele per questo, cioè deve tornare a qualcuno che precede tutta la scienza ellenistica per poter affermare, trovare argomenti a favore del geocentrismo. Quindi secondo me non c'è dubbio che appunto l'eocentrismo non solo era stato affermato come e documentato, ma era stato generalmente accettato fino ad Iparco incluso, insomma. Dopodiché in questi due secoli in cui si sono fermate le ricerche scompare il ricordo e Tolomeo ritorna ad Aristotele anche dal punto di vista metodologico e lo impone per i 15 secoli successivi questo ritorno. Per quanto riguarda l'idea di Newton che Numo Pompilio era eliocentrico, mi sembra una fantasia newtoniana, insomma. Newton aveva queste idee che la verità era antichissima, insomma, che era nascosta nei geroglifici degli egiziani e quindi bisognava tornare a tempi primigeni per avere la verità, quindi cercava di retrodatare. Lui cerca di retrodatare anche la legge di gravitazione universale, quella che molti dicono oggi che è di Newton, è considerata un'idea di Newton. Per Newton era un'idea di Pitagora e pensa che Pitagora ne avessi alluso in forme molto condite e nascoste, che avrei riuscito a interpretare solo lui, insomma. E anche queste sono chiaramente fantasie. Però l'idea generale è che bisogna tornare alla sapienza degli antichi, questa è l'idea di Newton, e quanto più sono antichi, tanto più sono sapienti. E mi sembra un effetto appunto del declino culturale che si era tramandato attraverso una serie di fonti intermedie fino a Newton.
Ok, grazie. Posso approfittare per un'altra domanda, visto che ci sono? Si parlava prima della sfericità della Terra, se posso permettere, se non ci sono altri. Io sono rimasto veramente colpito di recente leggendo Il sogno di Scipione, di Cicerone, in cui lui ha una visione, descrive come è fatto il mondo, ma lucidissimo. Non so se c'è presente, ovviamente lo conosci bene.
Come no. Certo, è chiaro.
No, perché lui a chi si ispirava, da chi le aveva prese queste cose, ma soprattutto il fatto che dall'altra parte ci fosse gente, perché lui dice, Scipione al nipote, guarda, tu stai facendo tanto per la tua gloria, ma la tua gloria è locale, perché fra noi e l'altra parte della zona temperata c'è una zona in cui non abbia nessuna, sopra e sotto ci sono le zone glaciali, e quindi tu per quanto potrai fare, la tua gloria non sarà mai di tutto il mondo. Questo veramente mi ha colpito, cioè il pensare addirittura che dall'altra parte ci fossero persone disconnesse a noi perché c'è tutta la zona desertica e calda in mezzo. Veramente è molto incredibile. Ma
queste sono idee, come dire, che in parte derivano, diciamo, dalla geografia ellenistica, ma in parte sono già, come dire, regredite, diciamo, a livelli più primitivi, perché l'idea che ci sia una zona inabitabile per il caldo risale ad Aristotele e poi era stata abbandonata in epoca ellenistica. E Tolomeo, che nella geografia riporta, come dire, coordinate, latitudini e longitudini di località, prendendoli, diciamo, da fonti ellenistiche, in particolare da Eratosthene e da Ipparco, da latitudini di molte località al di sotto dell'equatore. Quindi non solo sapeva, ma anche di molte città in Asia, e ci sono latitudini che sono indonesiane. C'è una località che è 30 gradi sud, e quindi c'erano conoscenze geografiche che si estendevano certamente nell'altro emisfero. E questo è provato appunto dalle coordinate riportate da Tolomeo. Ma non solo, ci sono anche, per esempio, Strabone, che scrive la principale opera geografica che ci è rimasta dall'antichità, ma non la principale che sia stata scritta, critica i geografi ellenistici perché si erano occupati di regioni equatoriali, che lui dice sono inabitabili per il caldo, perché era tornato da Aristotele, ma dice che Ipparco non l'aveva fatto. Ipparco si era occupato anche della geografia intorno all'equatore. Quindi, come dire, c'è stato un crollo di entità che in genere è stato valutato. Insomma. Quindi queste affermazioni di Cicerone, come dire, non sono... certamente c'è l'eco, diciamo, di conoscenze geografiche precedenti, però c'è anche un ritorno a concezioni aristotelica. Ma io ho cercato di dimostrare che si conoscevano anche le coordinate delle piccole Antille. Insomma. Però certamente, per esempio, ci sono latitudini e longitudini in Tolomeo, e siccome nell'intervallo, diciamo, tra Ipparco e Tolomeo si era completamente abbandonato il metodo delle coordinate geografiche, quindi quando lui riporta queste quantità in gradi può solo riprenderle da fonti ellenistiche, e ci sono latitudini e longitudini in molte località dell'Indocina, per esempio. I romani non avevano idea che esistesse l'Indocina.
Va bene, io penso che se non ci sono altre domande possiamo interrompere la lezione di oggi e ci vediamo domani alla stessa ora.
Va bene.
Lucio, grazie molte per questa bellissima lezione.
Grazie a te e grazie a voi tutti.
Grazie molto. E allora io spengo la registrazione e ci vediamo domani.
D'accordo. Grazie, una lezione bellissima, grazie.
Grazie mille.
Grazie, arrivederci.
Grazie, arrivederci.